Radio Giornale.
Buongiorno da Luisa Orelli. Via libera al primo vaccino anti-Covid in Svizzera e quello di Pfizer-BioNTech che ottiene l'omologazione di Swissmedic. Sarà nostro ospite il professor Alessandro Ceschi, con cui commenteremo questa notizia. Professor Ceschi, membro della task force nazionale chiamata proprio a curare gli aspetti di sicurezza dei vaccini. Il futuro della stagione sciistica nelle mani dei cantoni, alcuni hanno già deciso, altri lo faranno lunedì. Noi sentiremo Berno Stoffel, direttore di Funivie Svizzere. Il Bitcoin ha triplicato il suo valore nel corso dell'anno. Il presidente dell'Associazione Svizzera di Criptovalute ci aiuterà a capire se il fenomeno è o non è duraturo. Sport, Coppa del Mondo di sci, Corinne Sutter seconda, sfio ora il bis in Val d'Isère, dove stavolta vince l'italiana Goggia. La Svizzera dà il suo via libera al vaccino. Swissmedic ha omologato il vaccino di Pfizer-BioNTech. Si tratta della prima omologazione al mondo con procedura ordinaria. Sentiamo dapprima il servizio di Maria Iannuzzi.
Una bella notizia per il ministro della Salute Alain Berset, che in un video su Twitter sottolinea l'importanza di questa tappa che offre la prospettiva di un'uscita dalla crisi.
Und das heißt, in den nächsten Tagen starten wir mit dem Impfen.
Questo significa che nei prossimi giorni inizieremo con le vaccinazioni. La priorità l'avranno le persone particolarmente a rischio, gli anziani e coloro che hanno malattie pregresse. La vaccinazione non sarà obbligatoria, ma è fortemente raccomandata e soprattutto è gratuita.
Mais elle est fortement recommandée et surtout elle est gratuite.
Swissmedic ha omologato il vaccino di Pfizer-BioNTech dopo un'attenta analisi del rapporto rischi-benefici. In un comunicato diramato questa mattina, l'Istituto Svizzero per gli Agenti Terapeutici informa che la protezione vaccinale è superiore al 90% 7 giorni dopo la seconda vaccinazione. I dati disponibili fino a oggi hanno mostrato un'elevata efficacia comparabile in tutte le fasce di età testate e hanno soddisfatto i requisiti di sicurezza, si legge sempre nella nota.
E allora, per una prima reazione a caldo, la notizia di questa omologazione è giunta in tarda mattinata. Abbiamo con noi il professor Alessandro Ceschi. Buongiorno professore.
Buongiorno a lei, buongiorno ai radioascoltatori.
Allora, lei è, lo ricordo, direttore dell'Istituto Scienze Farmacologiche dell'EOCI, membro della task force nazionale chiamata proprio a questo titolo, quindi a curare gli aspetti di sicurezza dei vaccini anti-Covid. Una sua reazione, una buona notizia quella che abbiamo appena dato?
Ma sì, è un'ottima notizia, direi, perché conclude una fase iniziale molto intensiva di valutazione degli aspetti di sicurezza, di efficacia, di qualità del vaccino, ma che non conclude i lavori, perché da un lato, come avete ben detto, ci sono altri vaccini che in questo momento si trovano in fase di valutazione altrettanto intensiva, dall'altro perché anche per questo vaccino che adesso è stato omologato i lavori non sono conclusi, ovvero la sorveglianza intensiva degli aspetti di efficacia ma anche soprattutto di sicurezza continuerà nelle prossimi giorni, prossime settimane, prossimi mesi, proprio per essere certi di continuare a garantire che il rapporto tra rischi che al momento attuale sembrano essere molto contenuti e invece i benefici molto importanti continui ad essere favorevoli.
Ecco, qual è la ripercussione di questa omologazione, che interviene quindi in tempi molto rapidi, sulla tempistica poi della campagna di vaccinazione che seguirà? Abbiamo sentito lo stesso ministro della Sanità, Alain Berset, dire poco fa che la campagna dovrebbe prendere il via già nei prossimi giorni. Sono previste 70.000 vaccinazioni in Svizzera a partire da gennaio. Ci sarà un'accelerazione, lei pensa?
Ma questo è stato un passo fondamentale, era il prerequisito essenziale per poter partire con la campagna di vaccinazione. L'omologazione era proprio quello che era assolutamente necessario per poter effettivamente mettere in atto questa campagna, che in realtà dietro le quinte veniva già preparata in modo intensivo, ma che fin tanto che non c'era l'omologazione non poteva prendere avvio. Questo, l'omologazione odierna, evidentemente darà un'accelerata alla possibilità effettiva di vaccinare le persone bisognose, le persone vulnerabili, quelle più a rischio di un decorso grave della malattia.
Professor Cieschi, sappiamo anche dell'esistenza, bisogna prenderne atto, di un certo scetticismo tra alcune fasce della popolazione, qualche titubanza che proprio, un po' paradossalmente, ma proprio la velocità delle procedure di omologazione tende a enfatizzare, se la sente di rassicurare, soprattutto tenendo conto che questo vaccino, quello di Pfizer-BioNTech, è uno di quelli che, per dirla in termini molto semplici, inietta materiale genetico a RNA messaggero.
Sì, adesso senza entrare in questo momento probabilmente nei dettagli tecnici per ragioni di tempo, ma penso di poter dire che è comprensibile che ci sia una certa esitanza da parte di alcune fasce della popolazione, questo perché è necessario e è assolutamente legittimo che ci sia una necessità di informazione dettagliata, e proprio su questo fronte comunque l'Ufficio Federale della Sanità Pubblica sta mettendo in atto con preparativi ad alto ritmo una campagna di informazione dettagliata per la popolazione, così che ogni cittadino possa prendere una decisione cosciente e informata. Ecco, questi sono gli aspetti fondamentali. Dall'altro posso anche dire che per rassicurare il cittadino, i lavori che sono stati fatti da Swissmedic, questa valutazione indipendente di aspetti di efficacia, di sicurezza e di qualità, sono stati fatti con grande coscienza e con molta attenzione, quindi penso di poter dire che si tratta effettivamente in questo momento di un vaccino efficace e sicuro.
La ringrazio, professor Alessandro Cieschi, per queste spiegazioni e anche per le sue rassicurazioni. Intanto un'altra omologazione giunge dagli Stati Uniti, dove l'Agenzia statunitense per la sicurezza dei farmaci, la Food and Drug Administration, ha dato il via libera anche a un secondo vaccino, quello prodotto da Moderna, che ottiene l'approvazione dunque della FDA dopo quello della Pfizer-BioNTech, omologato oggi da Swissmedic. Ora il dato sui contagi Covid a livello regionale. Iniziamo dal Ticino, dove oggi si registrano 310 nuovi casi, 3 persone decedute a causa appunto del Covid. In ospedale sono attualmente ricoverate 345 persone, 6 in più di ieri. Per quanto riguarda invece i Grigioni, nelle ultime 24 ore si registra un nuovo decesso e 84 persone sono risultate positive al test. Veniamo ora al proseguimento della stagione invernale. Ieri il Consiglio nazionale ha deciso che toccherà ai singoli cantoni pronunciarsi e quelli della Svizzera centrale hanno già deciso di chiudere gli impianti di risalita a partire da martedì prossimo, quando cioè scatterà la serrata di bar e ristoranti. Il Valese li terrà aperti, mentre altri cantoni, come i Grigioni, decideranno nelle prossime ore. Il Ticino invece è orientato all'apertura, ma sentiamo il contributo di Patrick Colombo.
Per ora si scia più o meno ovunque, ma passato il fine settimana la situazione cambierà. In molti cantoni, come Lucerna, Obvaldo, Nidvaldo e Svitto, funivie e piste rimarranno chiuse almeno durante le vacanze di Natale. In altri saranno invece aperte. Al momento, insomma, il quadro è tutt'altro che uniforme. A Berno Stoffel, direttore di Funivie Svizzere, organizzazione che riunisce 350 gestori di impianti di risalita nel paese, abbiamo chiesto se non sia auspicabile un coordinamento tra i vari cantoni montani. Questo era l'obiettivo iniziale, però la situazione è molto diversa nei vari cantoni. Di certo c'è che fino al 22 dicembre tutti gli impianti sono in esercizio. Dobbiamo semplicemente abituarci al fatto che nel corso dell'inverno il quadro della pandemia potrà cambiare improvvisamente. Dobbiamo pagare il prezzo dell'incertezza, ma ogni regione sciistica saprà reagire bene. Se non altro, da Berna non è giunto il temuto stop, e questo, rimarca Stoffel, è importante e rinfranca tutto il settore. La prospettiva che una destinazione possa chiudere dall'oggi al domani, in base alla situazione epidemiologica cantonale, potrebbe però disorientare turisti appassionati di sci, facciamo notare al direttore di Funivie Svizzere.
Erstens wird sehr kurzfristig gebucht, noch kurzfristiger wird es als sonst und ist gewohnt jetzt, dass es Änderungen geben kann.
In realtà il turista, replica Stoffel, prenota all'ultimo momento, oggi ancora più di ieri e soprattutto è preparato ad improvvisi mutamenti di condizioni. Indubbiamente quest'anno l'incertezza influirà sul numero di ospiti nelle regioni turistiche. Un calo di arrivi e quindi del fatturato è scontato, riconosce Berno Stoffel.
Ja, ganz klar.
Sì, certamente. Gli ultimi anni sono andati molto bene e anche la scorsa stagione, fino a marzo, è stata ottima. Già in questo periodo natalizio dovremmo fare i conti con una netta diminuzione di turisti che si prolungherà per tutta la stagione. Adesso però è troppo presto per stimare l'ordine di grandezza delle perdite. Su una cosa tutti i gestori di impianti di risalita sono concordi. Meglio una riduzione delle entrate e un'attività a singhiozzo rispetto alla chiusura per tutta la stagione invernale.
Ora la notizia di una rapina avvenuta questa mattina nel Malcantone, a essere preso di mira un distributore di benzina vicino al confine di Fornasette. Stando al comunicato diffuso dalla polizia, verso le 11:15, due individui con viso coperto, uno armato di pistola, l'altro di una mazza, sono entrati nel distributore e hanno minacciato un dipendente facendosi consegnare la cassa. Colpi di mazza hanno poi cercato di abbattere la porta dell'annesso ufficio cambio, senza però riuscirci. Si sono così dati alla fuga a piedi in direzione dell'Italia. La polizia cerca eventuali testimoni, nessuno è comunque rimasto ferito. Un Natale da zona rossa è quello che si profila in Italia dopo giorni di rinvii e duri confronti all'interno della maggioranza. Nella tarda serata di ieri il premier italiano Giuseppe Conte ha ufficializzato le nuove misure restrittive per le festività. Dal 24 dicembre al 6 gennaio bar e ristoranti saranno chiusi, gli spostamenti fortemente limitati. I particolari nel contributo di Anna Valenti.
Il virus continua a circolare dappertutto, si lascia piegare ma non si lascia sconfiggere. C'è forte preoccupazione che la curva dei contagi possa subire un'impennata nel periodo natalizio.
Contagi giornalieri ancora troppo alti, ieri oltre 17.000 e più di 600 decessi. Indice di trasmissione, l'R con T in risalita. È l'allarmante fotografia scattata nelle ultime ore dall'Istituto Superiore di Sanità. Troppo elevato il rischio che l'infezione riprenda quota. Da qui la decisione finale del governo di intervenire con una nuova decisa stretta.
Per scongiurare un innalzamento della curva dei contagi, l'intero territorio nazionale quindi sarà zona rossa. I giorni 24, 25, 26, 27 dicembre, ancora 31 dicembre e poi 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021.
Tradotto significa serrande abbassate per bar, ristoranti, ma anche negozi, salvo alimentari, farmacie, tabaccherie, edicole, parrucchieri. Nei giorni feriali del 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio le regole sono da zona arancione. Negozi aperti fino alle 21, per bar e ristoranti solo asporto e consegna a domicilio. Comunque niente spostamenti tra regioni, nemmeno da un comune all'altro, salvo per lavoro, urgenza e stretta necessità, a cui si aggiunge però un'altra deroga.
Sono permessi gli spostamenti dei comuni fino a 5.000 abitanti per un raggio di 30 chilometri. Tuttavia non ci si può spostare nei capoluoghi di provincia.
Misure difficili prese a malincuore, sottolinea il Premier. Infatti l'ok finale, va detto, è giunto solo dopo giorni di duro scontro all'interno della maggioranza, divisa fra chi, come lo stesso Conte, chiedeva un po' di respiro per esercenti e negozianti, chi invece, come il Ministro della Salute Speranza, invocava la stretta, anche in vista della campagna vaccinale di fine dicembre, difficile da condurre con una situazione di tale stress del personale sanitario.
Spostiamoci ora in Svezia. Svezia che per la prima volta dall'inizio della pandemia consiglia l'uso della mascherina per contrastare il Covid. Una mossa che segue le recenti dichiarazioni di re e primo ministro che hanno ammesso il fallimento della strategia seguita durante la prima ondata. Irene Peroni.
Per molti mesi l'esempio della Svezia, dove le pochissime persone che indossavano la mascherina venivano spesso additate e schernite, ha ispirato i no-mask di tutta Europa, convinti che continuare a vivere come prima fosse possibile e che il paese scandinavo ne fosse la prova. Perfino l'Organizzazione Mondiale per la Sanità aveva lodato la Svezia all'inizio dell'estate, ma la situazione è precipitata nell'arco dell'autunno. Ora che il paese sta per superare gli 8.000 morti su una popolazione di 10 milioni di abitanti e nella zona di Stoccolma le terapie intensive sono strapiene, il primo ministro Stefan Löfven ha consigliato per la prima volta l'uso della mascherina sui mezzi di trasporto. Qualche giorno fa il re Carlo Gustavo aveva pubblicamente ammesso il fallimento della strategia, definendo terribile il fatto che così tanti anziani abbiano perso la vita, spesso in completa solitudine. Lo stesso primo ministro Löfven ha ammesso in un'intervista che gli esperti avevano sottovalutato di molto la forza della seconda ondata che si è abbattuta sul paese e ha detto che bisogna prepararsi ancora a un alto numero di vittime e contagi. Tra le nuove misure illustrate ieri in conferenza stampa figurano il limite di 4 commensali al ristorante, un numero massimo di avventori in esercizi commerciali e palestre e il divieto di servire alcol dopo le ore 20. L'unico a non aver fatto il mea culpa è Anders Tegnell, l'epidemiologo di Stato, secondo il quale sarebbe ancora troppo presto per tirare le somme.
Occupiamoci ora del Bitcoin, la criptovaluta più famosa che sta rivivendo un momento di grande euforia. Triplicato il suo valore quest'anno e ora tornato ben oltre il suo record di 20.000 dollari. Bitcoin, che rappresenta i 2/3 dei circa 600 miliardi di dollari in valute virtuali, ma potrà mai sostituirsi alla moneta? Simona Soldini lo ha chiesto a Brunello Pianca, presidente dell'Associazione Svizzera di Criptovalute.
Questa è un'ottima domanda in realtà e le confesso che il dibattito a tale proposito è decisamente aperto. In realtà viviamo in una situazione data anche dalla pandemia in cui sono cambiate le regole del gioco dal punto di vista di emissione della moneta. De facto siamo già in una situazione in cui la moneta oggi non rappresenta più quello che può essere l'andamento dell'economia. Quindi dire che il Bitcoin non è una riserva di valore oggi è onestamente opinabile. Il dollaro con la sua svalutazione in questi periodi nei confronti dell'euro è una riserva di valore. Ogni valuta che ha la capacità di mantenere valore nei confronti dell'inflazione è una valuta che, a mio modo di vedere, può essere considerata come riserva di valore.
Osservando la grande volatilità del Bitcoin, ci si può chiedere se sarà in grado in ogni momento di mantenere il suo potere d'acquisto. Ma la moneta dovrebbe essere anche un mezzo di scambio per acquistare beni e servizi, e per ora con le monete virtuali si può comprare ancora poco.
Osservo che in queste ultime settimane abbiamo assistito non solo a un incremento importante della domanda di Bitcoin, domanda non più solo di retail, dei privati, ma soprattutto di una domanda istituzionale, e che alcuni dei colossi nell'ambito dei pagamenti, sto pensando a Visa, sto pensando a Mastercard, sto pensando a PayPal, hanno ormai deciso di accettare il Bitcoin come metodo di pagamento. Quindi io credo che sia solo una questione di tempo, l'utilizzo è ancora decisamente basso, ma tendo proprio a pensare che nell'arco dei prossimi mesi, barra nei prossimi anni, assisteremo a un incremento decisamente importante dell'utilizzo di Bitcoin come strumento di pagamento.
Brunello Pianca, presidente dell'Associazione Svizzera di Criptovalute, nell'intervista di Simona Soldini. Tra qualche istante l'attualità sportiva. Buon ascolto, buona giornata.